mentre eravamo in attesa di voi, abbiamo pregato anche per voi e con voi lo Spirito Santo. Però adesso, prima di entrare nel vivo, facciamo ancora insieme una preghiera. Ci consacriamo al Cuore Immacolato di Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La sapete tutti, spero. Maria, Madre della Chiesa e Madre nostra, mi consacro al tuo Cuore Immacolato e per le tue mani sante al Sacro Cuore di Gesù. Con questa consacrazione vi affido la mia vita, le mie opere, tutti i miei atti quotidiani e le ore del mio riposo. Fate che io viva alla luce della volontà divina, preservatemi da ogni male e volgete ogni bene che farò in voi e con voi, a gloria del Padre. Amen. Ci sediamo. Ricordo i nuovi arrivati, se per cortesia spegnete i cellulari. Pronto? Si sente tutto bene? Come sapevate e come adesso vedete, il tema di oggi è il ruolo dei figli del divino volere nel compimento del regno. Ho voluto fare però un piccolissimo riassunto, si fa per dire, sul dono, soprattutto anche per quei fratelli e sorelle che magari sono meno addentro perché hanno cominciato il cammino da meno tempo. E allora facciamo un piccolo promemoria che credo che serva sempre a tutti. Il dono del divino volere. L'amore immenso di Dio, che ha da sempre il suo sguardo su ogni vivente, progetta di riportare la sua creatura nell'ordine primiero, come pensata e creata. Questo amore che trascende ogni nostra possibilità di comprensione, concepisce per noi il dono supremo, che accolto permette alla creatura di restaurarsi nello splendore originario e diventare strumento di restaurazione per la famiglia umana, senza limiti di numero, né di lontananza nello spazio e nel tempo. Uno non diventa sole per illuminare se stesso, vero? Ma per fare luce, senza perderla. Tutto questo per la potenza della divina volontà, che è la potenza stessa di Dio, concessa per grazia, concessa a chi l'accoglie come inaudito dono d'amore che trasforma in amore. E solo nell'amore può essere vissuto. Ecco, il dono supremo tenuto in serbo per gli ultimi tempi, per fronteggiare con l'arma invisibile più potente del mondo, come ci diceva Maria nel 2009, lo scatenarsi totale del male con i mezzi micidiali messi in campo dal nemico, che sa di avere le ore contate, e dai suoi complici, che invece si illudono di poter prevalere mentre camminano sull'orlo dell'abisso che hanno scelto. Hanno scelto. Ci ricordiamo che San Paolo ci diceva in Romani 1,28, e poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata. L'abisso si sceglie volontariamente. Quando non si sceglie più? Ecco, il nostro Dio, che non ci vuole perduti, ma convertiti e vivi, e per questo accompagna da sempre l'umanità caduta, la rialza e l'attira a sé, le offre la sua parola, il suo corpo e il suo sangue, il suo spirito, la divina volontà. Noi che abbiamo accolto il dono immenso del divino volere, siamo uno con la vita stessa e possiamo donarla. Dobbiamo ricordarcelo che Dio ci vuole sempre vivi. Non vuole la morte della creatura, del peccatore, ma che si converte viva. Il nostro Papa Francesco con forza ci ha ricordato che Dio non si stanca di perdonarci. Penso che l'abbiate sentito tutti. Lui non si stanca di perdonarci. Noi non dobbiamo stancarci di chiedere perdono e di perdonare. L'eccomi della creatura. Sul mio niente boccheggiante si erge inaudito l'amore incarnato e si rivela. Sono io che ti parlo, questo è Gesù al pozzo con la Samaritana. Si rivela, sono io che ti parlo. Si offre alla sete della mia gola inaridita e mi trasforma in fonte che zampilla per la vita eterna. Un soffio improvviso e potente raddrizza, ripulisce, ridona vigore, colore, vita. È l'incontro col Signore della vita. L'abbiamo fatto questo incontro, se oggi siamo qui. E sono avvolto dall'amore, e la vita liberata dalle funi che la tenevano ancorata a terra, striminzita, rapitica, e sempre in punto di dare l'ultimo respiro, si presenta con un volto e una bellezza da capogiro, il volto di Cristo, perché è Lui la vita. Sono figlio di Dio, ho ricevuto il sigillo. Il sigillo è il battesimo, lo Spirito Santo. Alla luce dello Spirito posso vedere tutto il bene ancora in serbo per me, posso conoscere il divino volere e pronunciare pieno di gratitudine, eccomi. Eccomi. Ed ecco il figlio del divin volere. Il matrimonio fra il donatore e il beneficato dà vita al figlio del divino volere. Totalmente assimilato a Cristo, il figlio del divin volere, morto sulla croce di luce e risorto nella divina volontà, svolge il ruolo preparato per lui dal Padre prima della fondazione del mondo. Vive da figlio, catalizza ogni bene, trasforma il mondo, assume in se stesso tutta l'umanità per nutrirla, scioglierla, liberarla, ricondurla a suo Dio. Osanna. Ed ecco che entriamo nel ruolo, per nutrirla con ogni tipo di cibo materiale e spirituale, scioglierla dai lacci del mondo, dal ghiaccio del cuore e liberarla dal male. Sentiamo adesso quello che per questo ritiro ci ha dato Gesù. Figli del divin volere, con che tenerezza vi guardo. Ma sentiamoci guardati da questo sguardo di tenerezza di Dio. Siete miei, siete intrepidi e in pace e posso fidarmi di voi. Non ho davvero perso il tempo ad allevarvi. Gesù. In mezzo al disorientamento generale vi muovete con sicurezza nella luce che siete diventati e che ora potete offrire come ultima risorsa ai tanti che ancora la cercano. Beati quelli che vi troveranno adesso sul loro cammino, che incroceranno i vostri passi, anche solo i raggi della vostra presenza e della vostra preghiera. Poter contare su di voi ora è la speranza grande che unisce il cielo alla terra. Possiamo compiere tutte le promesse e aumentare a dismisura il numero di quelli che attraverso di voi possono entrare. Intorno a un figlio del divin volere non può scendere la notte del male. Con questa certezza siete riparo fisico e spirituale, nido, cibo e canto. Il mondo vede e ancor più vedrà l'azione dei benedetti. Il futuro è presente, siate nella gioia, Gesù. Allora ci lasciamo guardare con questa tenerezza, ci sentiamo suoi, peschiamo di essere intrepidi nel mare del divin volere, dove possiamo trovare tutto quello che ci occorre. Posso fidarmi di voi, non ho davvero perso il tempo ad allevarvi. Questo ci conforta molto, conforta anche tutti quelli di noi che si impegnano nel nome del Signore e insieme al Signore ad allevare le sue pecorelle. Se il Signore dice che Lui non ha perso il tempo, noi non dobbiamo mai pensare che stiamo perdendo il nostro. Qualche volta di fronte a situazioni difficili siamo tentati di scoraggiarci, vero? Di pensare che sia inutile, che fatica, forse non ce la faremo mai. Non possiamo pensare questo. Se il Signore non ha perso il tempo ad allevarci, tanto meno lo perdiamo noi quando insieme con Lui ci spendiamo perché crescano non le nostre pecorelle, le sue pecorelle affidate a noi. In mezzo al disorientamento generale, questo lo vediamo, non credo che sia da commentare, vi muovete con sicurezza nella luce che siete diventati. La divina volontà non dà solo luce, trasforma in luce. E nella luce sappiamo bene che ci si vede, si riconosce il bene, il male, il falso, il vero e si può indicare agli altri. E che ora potete offrire come ultima risorsa ai tanti che ancora la cercano. Negli appunti che ho messo qui sulla pagina dopo, all'ozio il Signore ci diceva: il dono immenso offerto all'umanità proprio in questi tempi è estrema, grandiosa risorsa per liberare finalmente il mondo dalle tenebre. E qui ci ricorda che siamo l'ultima risorsa. A Capodanno del 2011 ci diceva: voi siete ancora speranza al mondo. I tanti che ancora la cercano. A gennaio quest'anno il Signore ci diceva: alzate la voce e spendete la vostra moneta santa senza risparmio. Svegliate gli addormentati, aprite gli occhi ai ciechi, illuminate le menti, rese ottuse dalle dotte ciarle, regalate la verità e non temete. Non siate mai intimiditi, la vostra lampada può salire più in alto della luna e dare luce ad ogni generazione. Noi siamo con voi e vi benediciamo. Come possiamo salire così in alto e dare luce a ogni generazione? Noi non potremmo di sicuro, siamo qui spiccicati per terra e non abbiamo nessuna capacità, nessuna possibilità, ma nel Signore, nella divina volontà, tutto questo diventa possibile, fattibile e vero. Poter contare su di voi ora è la speranza grande che unisce il cielo alla terra. Mi ricordo anche un messaggio, ci diceva: appoggio su di voi il mondo, ve lo ricordate? Ci facevano un po' impressione anche queste cose, no? Perché uno dice: pensa subito alle sue povere spalle piccole, affaticate. Appoggio su di voi il mondo, su di noi, non sulla nostra persona, tanto meno fisica, su di voi, figli del divin volere, dove noi non possiamo niente e la divina volontà può tutto, e quindi regge il mondo. Possiamo compiere tutte le promesse, questo ce l'ha detto anche a Natale. Nel messaggio di Natale del 2012 ci diceva: attraverso di voi ora posso compiere ogni promessa. E quali sono le promesse? La promessa è il regno. La promessa sono i cieli nuovi e la terra nuova. La promessa è la fine delle tribolazioni, delle guerre, degli odi, delle incomprensioni, delle malattie, della miseria, della morte. Ora posso compiere ogni promessa e aumentare a dismisura il numero di quelli che attraverso di voi possono entrare. È una bella responsabilità la nostra, perché questo vuol dire farsi porta, come Gesù sempre con lui. Passare per entrare attraverso di noi vuol dire che noi ci siamo fatti uno col Signore, ci siamo lasciati trasformare in Lui e diventiamo una porta attraverso la quale possono entrare i fratelli e mettersi in salvo. Guai a chi tiene chiusa la sua porta. Quando vedrai il volto del Signore, gli chiederai: aperto la porta, l'hai tenuta ben spalancata, hai lasciato vedere la luce perché tanti potessero esserne attratti, ascoltare il richiamo e passare, entrare e salvarsi. Intorno a un figlio del divin volere non può scendere la notte del mare. E noi lo dobbiamo credere assolutamente, perché la paura è una brutta tentazione, non viene dal Signore, lo sappiamo, ce lo siamo detti tante volte, abbiamo fatto anche un ritiro su questo, però è bene ricordarselo. La paura è una catena tremenda che ci tiene legati. Se non abbiamo paura, il nemico non può niente contro di noi. A Pasqua del 2010 il Signore ci diceva: nulla può contaminare i miei fedeli. Fedeli. Non può contaminarci se siamo fedeli, se non abbiamo paura, se ci fidiamo fino in fondo, in ogni circostanza, qualunque cosa accada, noi siamo nelle mani del Signore e ci fidiamo di Lui, che ci ama, che vuole il bene ed è in grado di compierlo, se noi glielo permettiamo. Con questa certezza siete riparo, non siate, siete. Ricordate il Vangelo anche: voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Non ha detto siatelo, cercate di esserlo, no, voi siete, siete adesso, subito, oggi, ieri, domani, perché siamo fuori del tempo. Voi siete riparo fisico e spirituale, nido, cibo e canto. Il nido è un luogo di accoglienza, di calore, di protezione, di sicurezza, e noi questo dobbiamo offrire. Quando sono passati dalla porta devono trovare il nido e il cibo tutto, il cibo spirituale, ma anche il cibo materiale, perché nessuno può nutrirsi lo spirito se già ha pancia vuota, e quindi dobbiamo essere cibo secondo le nostre possibilità per tutti. E canto. Come possiamo essere canto? Che cos'è il canto? canto è la gioia, si canta perché dal cuore sale l'amore, sale la gioia, sale la speranza e si trasmette, si contagia a chi magari questa speranza ce l'ha un po' con le ali giù, no? Allora si rialzano le ali della speranza. Senza speranza non si può camminare, non si va da nessuna parte. E il mondo vede. Dobbiamo anche essere visibili, non per far vedere noi stessi, che sarebbe assurdo, non siamo niente, ma trasparenti, essere visibili perché si possa vedere quel Dio che è venuto a dimorare in noi e che ci chiede di renderlo visibile agli altri, perché possano vederlo, essere attratti, conoscerlo, amarlo, seguirlo e raggiungere anche loro la meta. Allora il mondo vede e ancor più vedrà. E ci ricordiamo che nessuna impresa è troppo grande da vivere nel divin volere. Da vivere nell'umano sono troppo grandi tutte. Da quando ci alziamo al mattino fino alla sera non c'è neanche un'impresa che sia piccola, che non sia una fatica, che non sia magari dolore, che non sia incertezza. È vero? Ma nella divina volontà nessuna impresa è troppo grande, né è impossibile, né è troppo difficile. Con la costante consapevolezza che non siamo noi a viverla e tantomeno da soli. Il mondo vede, ancor più vedrà l'azione dei benedetti. E ci ricordiamo che non siamo chiamati a rattoppare il mondo, come già in tanti ci provano. Non si rattoppa. Sapete, quando si mette la toppa, diceva Gesù, lo strappo diventa ancora più grande e si butta via tutto. Noi non siamo chiamati a rattoppare il mondo. Siamo chiamati a trasformarlo. E lo possiamo fare quando abbiamo accolto la nostra trasformazione. Quando ci siamo lasciati trasformare dalla potenza e dall'amore di Dio, allora diventiamo strumenti di trasformazione del mondo, altrimenti non facciamo niente. Anzi, a volte rischiamo di essere dei controtestimoni, perché ci dichiariamo cristiani e magari figli del divin volere, e chi ci vede non vede né Cristo né la sua volontà. Stiamo attenti a volte a non vivere dei momenti totalmente irredenti, dove la presenza di Cristo neanche si intravede, e se si intravede crocifissa, e su questo dobbiamo vigilare. Il futuro è presente. Siate nella gioia. La Madonna ci diceva in un messaggio l'anno scorso: fate spazio a tanti senza timore, il vostro posto è magnifico. Allora abbiamo ben ragione di essere nella gioia. Il nostro posto è magnifico, ma non è un posto riservato dove possiamo sederci ben tranquilli, riposati per conto nostro. Il nostro posto è magnifico nella misura in cui quel posto lo vogliamo occupare come umanità, senza lasciare fuori nessuno. Il posto magnifico non è mio, è nostro, perché così il Signore vuole, perché così ci chiede. Non mettiamoci comodi in nessuna maniera, neanche spirituale, perché noi a volte assumiamo una forma, magari anche bellina, e stiamo comodi lì e pensiamo di mantenerla. Ho trovato il mio modus vivendi. Non è così. Dobbiamo essere continuamente pronti a cambiare sedia, poltrona, scappello, quello che il Signore ci dà è a cambiare forma a seconda dei fratelli che abbiamo davanti, a seconda dei bisogni che ci vengono prospettati e che dobbiamo poter aiutare. Non siamo tutti uguali, il Signore non ci ha fatti con lo stampino, ce lo siamo detti tante volte, però siamo tutti amati, siamo tutti chiamati. Questa cosa la dobbiamo dire forte. Vi ricordate quando il Signore ci chiedeva di dire Gesù ti ama, no? Vi ricordate? Gesù ti ama. Mi sembra che il Papa abbia fatto dire il nome di Gesù alla piazza uno di questi giorni, vero? Mi è piaciuto tanto perché mi sono ricordato quando i primi tempi Gesù ci aveva detto di sempre a tutti Gesù ti ama. Dico, ma lo sanno? Che novità è che Gesù ci ama, è morto in croce per noi. Tu diglielo lo stesso, perché non è la stessa cosa il saperlo. Non è la stessa cosa il vedere un fratello che ti vuole bene, ti guarda negli occhi e ti dice guarda che Gesù ti ama. È una consapevolezza totalmente diversa. Lo scopri magari in quel momento lì, anche se c'è stato sempre. E allora ricordiamoci che non dobbiamo mai trascurare una parola, una preghiera, una carezza, un abbraccio, un saluto, perché è il Signore che noi vuole salutare, vuole abbracciare, vuole dire una parola, vuole dare conforto, gioia, speranza, e noi non possiamo impedirglielo perché siamo stanchi, perché siamo stufi, perché abbiamo altro da fare. Dobbiamo essere disponibili sempre per questo. E abbiamo ben ragione di essere nella gioia, con un posto magnifico. Ricordo ancora un messaggio in cui Gesù diceva: nessun cuore umano può immaginare e sperare la gloria che attende i figli del divino volere. Allora non è poco, non è qualcosa di risicato, è il massimo. E se vogliamo raggiungerlo per noi e non solo per noi, dobbiamo impegnarci la vita. Questa vita che diventa vita davvero, se la impegniamo per la vita che non avrà mai fine e che sarà una gioia eterna e che comincia qui adesso, anche se lo sappiamo ce lo dobbiamo ricordare, e dobbiamo ricordarlo a chi magari è un po' più smemorato. Qua si sono messi tutti da una parte, non li vedo tanto.
Sono nascosti.
Però mi viene l'artrosi cervicale.
Sono nascosti.
Vediamo un attimo questi. Questi appuntini, ecco sì. Tornando qui al messaggio su dove Gesù dice: beati quelli che vi troveranno adesso sul loro cammino. A giugno del 2009 Gesù ci aveva detto, parlava a ognuno di noi in un messaggio, diceva: beata te creatura benedetta, ce l'abbiamo sulla pagina 5, beata te creatura benedetta che hai scelto il bene assoluto e lo hai accolto nel silenzio, nella piccolezza del tuo essere che ora illumina il mondo mentre poco o nulla appare del miracolo in te compiuto dall'amore del tuo Dio. Ma prima ancora, qui non c'è perché non potevo fare un libro.
Per adesso.
Nel 2000, esattamente all'ozio, Gesù ci aveva detto: beati voi del 2000 se avrete accolto il Verbo di Dio. Beati voi se avrete riconosciuto la luce del mondo, se mi avrete permesso di illuminare le vostre tenebre. Chi mi accoglie lampada vivente, i suoi passi non si muovono a caso. Nel buio e nel caos, le mie lampade seguono il percorso affidato loro e non inciampano, ognuna sulla sua via e però tutte insieme. Quando le avrò riunite tutte sarà giorno. E poi ci diceva anche qui, alzate la vostra luce e non temete. Io ho già vinto il mondo. Allora ho visto questa serie di beatitudini. Beati voi se avrete accolto il verbo di Dio. Beata te, creatura benedetta, che hai scelto il bene assoluto. E qui parlava della divina volontà, ovviamente, come bene assoluto. E oggi ci dice, beati quelli che vi troveranno adesso sul loro cammino. Questo è tutto un procedere, no? Una beatitudine che procede e si apre. Comincio a essere beata piano piano, un po' per volta, poi scelgo, poi accetto, poi amo, poi vado avanti ancora, poi dico il mio eccomi al divin volere, ed ecco che a questo punto sono beati quelli che ti incontrano. Questo è il percorso, ci sta facendo vedere il Signore su questa beatitudine. Guardiamo questi appunti, se volete. Prima l'abbiamo già visto. Qui c'è una citazione di Ezechiele. Quando mostrerò la mia santità in loro, davanti ai loro occhi. E questo mi è sempre piaciuto tanto, l'abbiamo citato anche altre volte. È bello perché mostrerò la mia santità, quella del Signore, no? In loro. Quei loro chi sono? Saranno tanti sicuramente, ma sicuramente dobbiamo essere noi. E in noi si deve vedere non le nostre, anche virtù, magari non facciamo collezioni di virtù che uno ne prende e l'altro ti scappa. In noi si deve vedere la santità di Dio. Lui vuole mostrarla, lo dice. Mostrerò la mia santità in loro davanti ai loro occhi, davanti agli occhi loro e di quelli che guardano. Perché? Perché tutti possono essere santi. Santi, ci ricordiamo, i santi sono separati dal male, dalla corruzione, da tutto quello che è disfacimento, peccato, bruttura. Il santo vuol dire separato.
Giusto. Confermo.
Santa Madre Chiesa conferma. E allora questo è bello. E poi c'è una citazione da Luisa, del 27. Credo che tutti sappiano chi è Luisa Piccarreta, vero? Vero. La mia volontà non è meno potente nell'anima dove regna, con la potenza del suo dominio, di quello che è nel seno delle tre divine persone. La mia volontà non è meno potente nell'anima dove regna, con la potenza del suo dominio, di quello che è nel seno delle tre divine persone. È questa la forza. Ecco perché se siamo abitati, se viviamo e respiriamo la divina volontà, il Signore ci dice che siamo, o la Madonna, non so, l'ho citato qui, che siamo onnipotenti per grazia. Non certo per natura, però per grazia, perché la volontà che ci abita non è meno potente di quella volontà che è nella Trinità, anche perché siamo abitati dalla Trinità. E questa non è una novità solo nostra, perché è promessa nel Vangelo. Verremo e prenderemo dimora presso di voi. Cosa vuol dire prendere dimora? Vuol dire che abitare qui ancora di più per via della divina volontà, accolta proprio consegnando la volontà umana. Beata te creatura benedetta, l'abbiamo già visto, e poi Maria nel 2011 che ci dice: la divina volontà che cammina nei nostri passi. Maria dice nostri, non dice vostri, perché ovviamente lei è tutta divina volontà. La divina volontà che cammina nei nostri passi non teme di confrontarsi con nessuno, anzi, ne fa occasione di divine conquiste. Questo è importante, perché noi non dobbiamo aver paura del confronto con gli altri. Se siamo veramente figli del divin volere, se veramente viviamo di divina volontà, non esiste qualcuno che ci può mettere in crisi, in difficoltà, farci venire i dubbi o che ne so. Non esiste, perché la divina volontà è talmente luce, è talmente pace, è talmente verità, che se si incontra con qualche cosa, con qualcuno, non è che fa del male a qualcuno, assolutamente no, anzi, però illumina, trasmette, quindi se l'altro vuole accogliere può averne soltanto un vantaggio spirituale. Ed ecco le divine conquiste per la mamma. E a Capodanno, qui c'è una citazione del messaggio di Capodanno di quest'anno: la divina volontà che cammina nel mondo nei vostri passi ora cresce e si diffonde molto, anche se pochi se ne accorgono. In effetti sui giornali non si parla di noi, neanche alla televisione, però è vero che crescono i figli del divin volere non solo qui ma in tutto il mondo. Ogni tanto ci arriva anche qualche notizia, qualche consolazione, conferma, ma sicuramente tanto, tanto di più di quello che noi possiamo vedere. Nascono figli fra ogni popolo e nazione e cambiano il colore della vita sulla terra. Certo, provate a immaginarvi per un attimo che sulla terra ci fossero solo figli del divin volere, vuol dire che già vengono il regno, no? E allora no, cambia solo il colore, cambia il profumo, la forma, tutto, cambia tutto. È bello perché la fatica c'è, l'impegno c'è, gli anni ci sono, la stanchezza qualche volta pure fisica, e però è bello perché il Signore ci sostiene con delle ali talmente potenti. Vedo magari che, ma tu sei giovane, ci sostiene con delle ali talmente potenti e non ci fa cadere. E allora è bello perché qualsiasi impegno diventa leggero, e anche le fatiche vissute per amore, vissute in comunione, vissute con uno scopo ben preciso, conosciuto, no? Non sono più solo fatiche terili che deprimono, no, sono feconde, si vedono, crescono i frutti su queste fatiche, mettono radici, e allora vale la pena. È d'accordo, sorella? Mi fa piacere perché ogni tanto vedo una testa che fa così, almeno, ma non vedo nessuna testa che fa così, però magari il Signore vede il cuore di tutti. Maria, al 13 agosto del 2011, siamo a pagina 6. La vostra scelta è tesoro inesauribile per voi e per il mondo intero. Quello che ci dicevamo prima, questo tesoro non è certo qualcosa da mettersi in tasca, anzi non troveresti più niente se cercassi di mettertelo in tasca. È da spendere, più lo spendi e più ricco diventi e più ricco ti fai diventare. Il verbo che avete accolto calpesta con voi la terra e la trasforma. Allora, questo calpestare la terra, certamente anche camminare l'erba ci manca, ma quella terra da calpestare è la terra della nostra volontà, è il nostro io. Quel verbo che abbiamo accolto, il nostro io, lo calpesta bene, per fortuna, e lo trasforma in quel Dio per grazia che dobbiamo diventare. Se non si calpesta quell'io, Dio non nasce, non cresce, non si vede, non succede niente di bello. Quell'io lì deve essere proprio calpestato, ma proprio calpestato. E riusciamo a farlo quando riusciamo a comprendere finalmente che ci vuole morti, che è il nostro peggior nemico, e che prima ce ne dispiamo e meglio stiamo. E meglio facciamo stare tutti quelli che ci stanno intorno prima di tutto. Intorno prima di tutto, la prima carità, ci ricordiamo, è a casa nostra, con i nostri vicini, con lo sposo, con la sposa, con la suocera, con i figli. E poi. Quindi quell'io, se appena appena mette fuori la testa, bastonate, è un nemico acerrimo. Gesù a Natale del 2012, sì, l'abbiamo ricordato anche prima, siano rischiarati gli occhi che vi guardano. Possono essere rischiarati gli occhi che ci guardano se noi stiamo guardando sempre gli occhi di Cristo. Se no, gli occhi che ci guardano non si rischiara niente. A volte può anche darsi che si ottenga qualcosa. Eh sì. Allora, possono essere rischiarati se noi ci lasciamo rischiarare. E possono tutti i miei figli contemplare e accogliere il cielo che li attende. Attraverso di voi, come dicevamo prima, posso compiere ogni promessa. Siete stanchi? Vorrei vedere che adesso dite sì.
No, no, un pochettino.
Adesso poi facciamo l'intervallo. Maria nel 2006 ci diceva: con queste gemme acquistiamo beni immensi. Le gemme eravamo noi, portati al trono del Padre. Con queste gemme acquistiamo beni immensi per l'umanità, fiumi di misericordia, e l'attesa si abbrevia e la giustizia si raddolcisce. Tutto possiamo nel cuore di Dio. Chi possiede la divina volontà diventa benedizione al mondo. E poi ho trovato questo messaggio di Luisa. Avevo già stampato la bozza, l'ho rifatta per inserire questo, perché mi è piaciuto tanto, che era proprio in collana. Figlia mia, dice Gesù a Luisa, eco della mia vita, mentre tu pregavi la mia misericordia si raddolciva e la mia giustizia perdeva l'asprezza, e non solo nel tempo presente, ma anche nel tempo futuro, perché la tua preghiera rimarrà in atto nella mia volontà. Non devo commentare niente, perché credo, E qui è il messaggio che ho ricordato prima: la santità nel divino volere vi renderà onnipotenti per grazia, e così che potrete aiutare l'umanità. Nessun figlio sarà nel bisogno, anche questo è un punto importante. Chi spera nel Signore non sarà deluso. Cercate il regno di Dio, parlavamo ieri sera, mi sembra. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in più. E proprio meditavamo questa cosa. È così importante il regno, è l'assoluto, è l'unica cosa che conta, che tutto quanto è poi la vita, viene definito il resto, no? Il resto. Che comunque ci sarà dato in più, perché in questa vita ne abbiamo bisogno. Però quello che conta è cercare il regno. Cercare il regno cosa vuol dire? Vuol dire permettere al Signore, nel caso nostro, alla divina volontà, di regnare in noi, perché regnare regna già, cioè, il regno di Dio esiste, tutto gli appartiene, lui l'ha creato, non è che glielo diamo noi il regno, lui il regno ce l'ha. Cercare il regno di Dio, dire venga il tuo regno, vuol dire venga a regnare dentro di me. In questo modo il regno esiste anche per me. Se permetto al Signore di venire a regnare, ecco che viene il regno. E noi se cerchiamo il regno, permettiamo al Signore di venire a regnare in noi e di farci regnare con Lui a modo suo, ecco che tutto il resto, di cui pure abbiamo bisogno finché siamo su questa terra, in questa condizione, ci sarà dato in aggiunta. Ed è assolutamente la verità. Perché chi teme il Signore non manca di nulla. Questa è parola di Dio. E la parola di Dio è verità. Non dice delle cose così per dire. Dice delle cose che sono vere e che si avverano però per quelli che ci credono. Perché altrimenti purtroppo succede come taluni che fanno delle preghiere e citano anche il Vangelo, dice chiedete vi sarà dato, ma in che maniera è chiesto, a chi è chiesto, con quale fede, con quale sequela di Cristo, che tipo di, che cosa hai chiesto, che chiediamo lo Spirito Santo, che sarà dato senza misura, chi lo chiederà, che ci consiglia. E allora sappiamo cosa è bene chiedere, che ci illumina, e allora vediamo cosa dobbiamo scegliere, perché altrimenti facciamo confusione e cerchiamo di conoscere, ce lo ridiciamo ancora, e conosciamo la parola di Dio per non essere ingannati da noi stessi e dal mondo. Conosciamo la parola di Dio. Questo l'abbiamo già visto prima, quello di Pasqua. Potete ben preparare la resurrezione dell'umanità. E anche qui, come la prepariamo la resurrezione dell'umanità? Risorgendo nella divina volontà, adesso, qui. Allora, la nostra volontà consegnata al sepolcro, la nostra volontà deve essere consegnata al sepolcro. Insieme a Cristo, morire e poter risorgere e poter preparare la risurrezione dell'umanità. E non temete nulla di quanto accade nel mondo offuschi il vostro sguardo di cielo. Cerchiamo di avere questo sguardo di cielo, come dicevamo prima, tenendo gli occhi fissi in Gesù. Nulla può contaminare i miei fedeli, inarrestabile presenza del regno che si manifesta, come dicevamo, perché chi regna con Cristo, fa regnare Cristo, manifesta il regno. Adesso mi fermerei un attimo.